Bene, ci siamo anche con la diretta video su Twitch, ma soprattutto con l'intervista per quel che riguarda un disco che vi faccio vedere in camera, poi lo rivedremo anche più tardi. Loro sono Spit Like Paint, dietro al vinile ci sono io, ma soprattutto al mio fianco c'è Salvo Pinzone della Disasters by Choice, colui che ha ben pensato di riportare alla luce questa oscura formazione di Portsmouth di ambito post-punk, ma con elementi anche funk. E allora intanto ci ascoltiamo un brano per loro e poi inizieremo la chiacchierata anche con Salvo per presentare il tutto. Questa è una traccia dal titolo For the Life of Me per Spit Like Paint.
Thank you.
Spit Like Paint for the Life of Me. Questo è un estratto dal lavoro intitolato En Masse, che vi faccio vedere in camera di nuovo. Eccolo qui, un bel vinile uscito da poco per la Disasters by Choice di Salvo Pinzone. Ciao Salvo, che ho qui
ciao
al mio
tutti.
Fianco e che potete vedere anche in diretta.
È un bel vedere.
Perché no, dai, ma intanto tutti conoscono il tuo volto, perché insomma sei più che mai attivo non solo a livello discografico e giornalistico, ma anche insomma frequentatori di concerti non solo a Roma. Beh, poi ti abbiamo avuto ospite anche con il tuo progetto Scream un po' di tempo fa, abbiamo suonato anche varie altre tue produzioni, come anche i giovani siciliani Whistling Heads che vanno alla grande, e adesso però ti è venuto il pallino qualche mese fa, me ne parlasti proprio quando hai avuto l'idea di andare a recuperare una band chiamata Spit Like Paint. Se la memoria non mi inganna, tu hai riscoperto nella tua discografia questo 12 pollici,
sì,
dei Spit Like Paint.
Stavo risistemando i miei vinili e allora fra i tanti 12 pollici è uscito questo, che non me lo ricordavo proprio più.
Non ti ricordi dove l'hai comprato? Niente.
No, è roba vecchia. Ho detto, mazza, questi sono bellissimi, cioè, anche perché poi è il genere mio. Io amo Aster Tarazio, Gang of Four, Pop Group, quindi
sì.
Ci siamo, no? Allora ho fatto delle ricerche per vedere come stavano, se stavano in giro, se insomma avessero fatto anche qualche altra produzione. E poi ho scoperto che in realtà esisteva una cassettina stampata in 100 copie, 50 copie, giusto per gli amici. Allora mi sono incuriosito e li ho cercati. Dopo un po' di mesi mi hanno risposto e abbiamo chiacchierato un po' e insomma mi sono fatto mandare il nastro, l'ho ascoltato, pensavo che c'era un margine per un buon restauro e gli ho fatto una proposta a loro di ristampare questo, diciamo, perché è un mini quasi, perché una facciata sono 24 minuti, sono 8 brani e mezzo, quindi gli ho fatto questa proposta di stamparlo, perché non, in realtà questo è un inedito, non è stato stampato mai, poi in vinile mai, poche cassette per gli amici.
Beh, lato B però sì.
Lato B invece è il 12 pollice che
esatto.
Io ho, che abbiamo anche rimasterizzato, però là abbiamo dovuto chiedere il permesso a... Sto 12 pollici è uscito per un'etichetta famosissima, cioè famosissima di nicchia, diciamo, però importantissima. Ha fatto anche i primi singoli di Clock DBA,
la Dining Out?
Dining Out, sì, di David Henderson, che ora è un giornalista abbastanza famoso, quanto pare. È stato gentilissimo, ci ha dato la liberatoria e quindi.
E i master chi li aveva?
E i master, diciamo, non ce li avevano, li abbiamo recuperati
dal disco?
Sì, la rippa di. Il bassista Mike Wood, io ho sempre parlato con Pete Stephens, che è il cantante e suona anche lo stilofono, e poi insomma mi ha allargato anche al contatto di Mike, che vive in Canada.
Ok.
E abbiamo pensato di fare sta cosa, che non è stata una cosa facilissima, mi sa che te ne avevo parlato di
sì.
Gennaio, no?
Parecchio tempo fa, ma fino a un certo punto, durante l'anno,
perché insomma poi per avere i permessi per fare il restauro ringrazio Fabio Ferri, grande ingegnere del suono, che ha fatto un ottimo lavoro, e poi insomma abbiamo stampato, abbiamo deciso la copertina, abbiamo deciso di recuperare
la copertina è quella del demo?
Della cassetta,
esatto.
Sì, il lato A, il lato B e il retro del 12 pollici.
Ah, ok.
Perché quella grafica mi piaceva tantissimo.
Certo, quindi, sì, perché il 12 pollici infatti ha una copertina grafica diversa.
Sì.
Ed è anche all'interno trovate anche questo...
Sì, un insert.
Un insert con foto.
Una storia, ho cercato di tirare su una storia dai loro racconti, pochi, perché veramente è passato tanto tempo, non si ricordavano moltissimo. Loro non sono più in attività, sono degli anni 60, 64, 60, 61, 62 così, non sono più in attività come gruppo, quindi in realtà io mi sono focalizzato solamente sul 1981, che è, diciamo, l'anno delle due session, perché poi loro hanno continuato a fare altre cose, però sì, diciamo, non era una roba
che, all'altezza, almeno che a te piacciono, sì, insomma. Tra l'altro leggo qui che hanno suonato all'epoca di Spalla ai Felt, o comunque con i Felt, just vedo anche con Rip Riggen Panic, con i Pig Bag.
Sì, 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 infatti era quel giro, erano in quello. Loro sono originari di Portsmouth, poi quando le cose sono iniziate ad andare si sono trasferiti a Londra, ma esistono in giro, cioè io ho parecchie recensioni su NME, su Melody Maker, cioè, insomma, erano... non erano notissimi, però ci
nemmeno
stavano
gli ultimi della serie, insomma. Sì, ammetto che io non li conoscevo, però è bello questo quando si scoprono ulteriori realtà, perché insomma dal mondo post-punk, punk-funk di tutto quel periodo lì ne sono usciti di nomi, anche ristampe e tutto quanto, ma di loro non se n'era avuta più traccia,
perché sinceramente era un solo 12 pollici, insomma, non, per un'etichetta di nicchia, di culto. Non è che poi so che c'è stata anche una ristampa su CD, una raccolta della Cherry Red, mi pare, no?
Addirittura.
Sì, che ha messo alcuni brani del 12 pollici, sul CD un solo brano, mi sa. Sì.
Ah, ok.
E quindi, insomma,
però su Discogs non la vedo, forse sta poi su YouTube, Appearances, sì, Compilation.
Eccola, quella lì è.
La vedi. I Can't Remember.
No, quella giù.
Vabbè, poi la vediamo in privato. Io direi di ascoltare qualcos'altro dal disco. Vuoi suggerire qualcosa al demo?
Le due facciate sono differenti.
Esatto.
Diciamo, la prima facciata, che è quella che riferisce alla demo, che poi non è proprio una demo, è proprio una session registrata che poi non hanno fatto uscire, hanno avuto modo di stampare. È molto più scura rispetto al brano che abbiamo ascoltato, che riferisce alla lato B. Uh-huh. È più scura, è più su quei toni post-punk, però
più Joy Division.
Sì, diciamo che c'ha quel cubo, la voce, e poi mischiata con i fiati, lo stilofono, è una cosa per
bella.
Me di quel periodo, cose così scure mischiate col funk, questo funk bianco,
ma vengono in mente solo il primo degli Certain Ratio, per certi versi.
Sì, no, forse la cassetta.
La cassetta, sì, The Rider Yard and Ballroom.
Le cassette hanno questo,
sì.
questo tono,
mood,
questa tonalità.
Allora, ho preso Johnny on the Pathetic, la seconda traccia dal lato A del... Vabbè, io qui ho il vinile, avrei anche il piatto, ma insomma, per comodità andiamo con gli MP3.
Sì.
Eccoli qui, loro sono Spit Like Paint.
I write your name everywhere.
qua, Spit Like Paint. Vi rifaccio vedere in camera la copertina del disco En Masse per Disasters by Choice, questa etichetta che esiste ormai da tanti anni e che ha prodotto veramente tanti dischi, stili, generi diversi e di ristampe, ecco, tipo Spit Like Paint. Hai fatto qualcos'altro in passato?
No, solo questa, ma questa non è proprio, cioè,
no,
no, dico, non voglio diventare un'etichetta e fare le ristampe, però questa è una cosa di proprio di cuore.
Di cuore, di passione.
Perché è un suono che mi piace moltissimo, proprio sono legato a questo suono. Aver scoperto questo gruppo è una gioia per me, cioè al di là di tutto io sono già felice di essere riuscito a farlo. Poi se si riesce a far parlare ancora di questi ragazzi, io sono, è l'obiettivo, diciamo.
Assolutamente, insomma, quindi il caso ha voluto un giorno che hai tirato fuori dalla tua discoteca questo vinile che non ricordavi proprio di avere.
Assolutamente,
zero.
Come tanti altri, penso.
Quindi chissà se esce qualcos'altro che ti colpisce.
No, vai, sto lavorando ad altre cose, però sono cose difficilissime, cioè, da portare a termine.
Beh, anche per avere i contatti con i diretti,
ecco, questi,
interessati.
Diciamo, questi, per fortuna, il tipo è stato gentile, non ci ha chiesto niente, è stato contentissimo, anzi mi ha detto sei un pazzo.
così. Ma che distribuzione avrà questo lavoro?
Questo
The Spit Like Paint?
Vabbè, Goodfellas.
Per l'Italia, per ma l'Italia, andrà anche all'estero?
Sì, poi Goodfellas è legato a altri nodi, Anost per la Germania, forse The Exposure in America.
Sì, no, diciamo che chi ci segue da altre parti, ecco, del mondo.
Sì, in Inghilterra molti lo stanno comprando dal sito.
Da Disaster Spy Choice,
sì,
infatti.
Le persone vicine a loro l'hanno comprato direttamente. È stata una grande soddisfazione che da Londra mi comprano i dischi. Beh, è una cosa
certo.
Bellissima per me.
Beh, no, anche perché
non per i soldi, perché proprio che gli inglesi
per il valore culturale. Sì, infatti, beh, un dare e avere, come si dice. Beh, è bello anche che proprio un gruppo inglese venga così messo di nuovo in luce proprio da una label italiana, e che in Inghilterra apprezzano la cosa,
sì,
il
sì,
gesto.
Sì. No.
Tra l'altro poi anche i tuoi altri dischi si trovano in Inghilterra, almeno quando mi è capitato di andare a Londra ho visto qualche titolo.
Distribuzione, sì, esatto. La distribuzione per fortuna funziona, ecco.
E quindi mi dicevi tra l'altro che all'interno di questo progetto c'è Mark Lockhart, un sassofonista che è ora lanciatissimo nell'ambito,
sì,
del jazz.
Sì, lui allora era tipo 18enne, si trovò per caso, è un amico del trombettista, non mi ricordo, Connor qualcosa,
trompettista
Robin Subby, cioè, e l'ha portato alle session,
okay.
Quindi non ha mai provato con loro, si è messo lì, e però ha dimostrato subito di essere di alto livello, come dicono loro, un livello alto proprio. E in effetti poi se si guarda la discografia, nell'ambito jazz ha fatto tanto e ancora mi sa che fa tanto.
Beh, mi viene da pensare a un sassofonista italiano che purtroppo ci ha lasciato, che era Bruno Romani de Detonazione, che poi andò in ambito di suoni jazz, lui che veniva dal post-punk diventò poi musicista di avanguardia jazz, purtroppo è venuto a mancare qualche tempo fa, uno degli eroi musicali, che tra l'altro ebbi anche ospite per quando parlammo delle ristampe de Detonazione proprio per la Sometimes Records tempo fa. E invece stai lavorando su altri, non ristampe o comunque cose del passato, ma novità discografiche?
No, adesso il 28 novembre esce un CD, perché da qualche anno abbiamo deciso di fare una linea sperimentale solo in CD. Sono delle cose veramente ostiche, però lo dico, però è giusto anche fare queste cose.
Tipo sulla scia degli Jugend, no?
Sì, sulla scia di Jugend, questo è un duo, si chiama Uruburu, insomma un duo, due ragazzi che vengono dal jazz, dalla musica contemporanea.
Questo è Jugend, lo vedete in camera.
Gong, sassofono trattato, hanno fatto un drone lungo 38 minuti.
Wow, proprio commercialissimo.
Non è commerciale, però è bellissimo. Spero di fare la presentazione live, perché il live deve essere veramente,
sì,
è una cosa bellissima, che sono tutti microtoni del
assolutamente.
È una cosa che poi magari sicuramente Gianluca
apprezzerà
e presenterà qua dentro.
Certo. Beh, quando
abbiamo fatto anche un estratto.
Di dove sono loro?
Loro sono, mi sa, uno è di Rieti e l'altro è toscano.
Ma beh, ruotano qua a Roma?
No, forse uno dei due.
Ok, allora faremo una telefonica, o se passano da queste parti avremo modo di...
Quelle, e poi per il prossimo anno già ci sono altre cose, stiamo pianificando altre cose interessanti, molto interessanti.
Bene, bene. E poi c'è tutto il vecchio catalogo della Disasters by Choice che potete andare a consultare. E c'è anche l'album di Scrima che presentammo tempo fa.
Sarà pronto la ristampa.
Addirittura,
sì,
ci siamo.
Perché la copertina era fatta in resina.
Sì.
E diciamo, li abbiamo finiti, quelli non ne facciamo più. Per il prossimo anno, penso forse il prossimo anno sarà pronta una ristampa su cartonato normale. Ecco.
Quindi insomma un bel risultato copie, per te, perché comunque è stato un progetto che hai ritirato fuori dopo tanti anni, era un tuo progetto di quando eri ragazzo e poi anni addietro hai invece messo su vinile, che presentammo. Dovrebbe esserci online ancora l'intervista sul sito di Radio Città Aperta, anche qui vediamo in tempo reale se esce al volo l'intervista, così se qualcuno è curioso la può andare a ritrovare. Devo rifare un po' una ricerca un pochino più approfondita, però ci dovrebbe essere in realtà. E quindi invece, tornando a Spit Like Paint, chissà se verranno dal vivo, c'è l'idea di organizzare qualcosa?
È difficile perché Mike Wood vive in Canada,
okay.
E poi il loro problema negli anni, i fondatori sono Peter Steven e Mike Wood, ma negli anni il loro problema è trovare elementi
sostitutivi
però fissi, cioè, perché avevano sempre il problema di cambiare, e quindi un po' forse si sono anche stufati negli anni di questa cosa. Infatti io ho chiesto, ma c'è l'idea di fare qualcosa? Ma si vedrà.
Io nel frattempo ho recuperato anche probabilmente l'intervista Scrima, quindi la potete trovare sul sito di Radio Città Aperta. Fu fatta nel 2018 addirittura, pre-pandemia.
Sì.
Mamma mia, mi sembrava molto più recente cosa.
Una vita.
sì, decisamente. Ah, eccola qua. Bene, quindi Salvo, quindi chi vuole comprare questo disco lo può trovare ovviamente attraverso il tuo sito, attraverso la distribuzione di Goodfellas.
Su Discog.
Ma esiste anche in digitale o è una scelta fatta solamente?
No, abbiamo anche lo streaming, cioè in tutte le piattaforme si trova.
Cioè è stato inserito.
Sì,
in tutte le forme.
Allora, solo su un Bandcamp ancora non c'è, però non è, insomma.
Ok, perché io ho caricato l'ascolto di qualcosa preso da YouTube, però allora vado a prenderlo poi da Spotify l'intero lavoro per poterlo fare ascoltare
su qualsiasi piattaforma la trovi.
E quindi lascio scegliere a te un ultimo brano dal disco, se c'è qualcosa in particolare che vuoi far conoscere. Per quel che riguarda Spit Like Paint, ripeto, formazione di Portsmouth, attiva nei primi anni 80.
Metti la prima, che è la più scura,
I Think About It, loro sono Spit Like Paint. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, te il microfono.
Una cosa preziosa di questo disco che mi fa tanto ridere, che cioè la traccia numero 9 dura 19 secondi, praticamente...
È vera questa storia, sì.
Cioè, io ho detto, scusa, ma togliamola, perché insomma, dice no, 19 secondi perché non avevamo i soldi, si è rotto, finito il nastro e abbiamo registrato solo 19 secondi, però dice noi dal vivo la facevamo sempre 19 secondi, è bellissimo.
Quindi in realtà era un brano magari di un minutaggio molto più lungo.
Sì, però loro l'hanno lasciato 19
l'hanno lasciata così, e quel brano non si sa invece
non si
come
sa
suo.
La reale.
Infatti interessante la cosa. Bene, quindi rimane nel mistero di Egitto, magari un giorno chissà spunterà fuori pure quella lì. Allora abbiamo detto I Think About It, Spit Like Paint, disco altamente consigliato se amate un certo tipo di suono inglese di primi anni 80, ecco.
Le sessioni sono del una giugno 81 e l'altra è dicembre 81, quindi insomma siamo nel pieno.
Assolutamente, e infatti le atmosfere ci piacciono proprio per quello, perché sono proprio quelle contemporanee che ci hanno tanto così formato. Sì, decisamente. Speedlight Paint, grazie Salvo Pinzone.
Grazie a voi
per essere stato con noi. Grazie. Ricordo l'etichetta, la Disasters by Choice, quindi cercate questo disco, merita assolutamente.
Thank you.